ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Per che cosa preghi? Per che cosa preghi? Perché quello per cui preghiamo rivela moltissimo della condizione del nostro cuore. Tantissime persone che non sono salvate pregano. Chi spesso, chi ogni tanto. Ma che cosa pregano? Pregano per loro stessi, per le persone care a loro, pregano quasi tutto per oggetti, per richieste terrene. Guarigioni da una malattia, aiuto con mancanze di lavoro, aiuto a sanare un matrimonio, un figlio ribelle, una vita meno pesante. Chi non ha Cristo prega, chi raramente, solo chi spesso, ma pregano per cose legate solo alla terra. Allora, non è peccato pregare per il pane quotidiano? Non è peccato pregare, se è la volontà di Dio, per guarigioni? Ma in realtà tutte queste preghiere sono per loro, e quando dico loro, quello che prego per me e la mia famiglia è me, perché la mia famiglia fa parte di me, ok? Quindi se io, ma io non prego solo per me, prego anche per mia moglie, i miei figli, prego per me perché quella è la mia famiglia. Allora, non è sbagliato, ma rivela qualcosa dal mio cuore. Alcuni hanno un cuore più grande, pregano anche per gli amici. Oh no, io prego anche per questi cari amici che hanno una malattia. Però sempre per motivi legati a bisogni terreni. Che come dico, non è sbagliato, ma se uno rimane attaccato solo alla terra, c'è un problema molto grande se quella persona dice di essere credente. Però non credente non ha un'eternità se non solo in tormento, e non vuole mica pensare a quello, quindi prega solo per una vita migliore qua. Ma per chi ha l'eternità con Cristo? Un vero credente dovrebbe desiderare la gloria del suo Dio. Dovrebbe essere il suo desiderio, la sua passione. Mancare un desiderio per la gloria di Dio è grave, è gravissimo. È come per un genitore di non avere un desiderio per il bene del suo figlio, c'è un problema. C'è un genitore che non ha al cuore il bene del suo figlio, proprio non ha sul cuore per niente. C'è un problema molto grande. A quel punto direi, ma forse è un genitore a livello biologico, ma non lo è di cuore. Forse a livello biologico, ma allora, perché quando tu ami una persona, tu vuoi il suo vero bene, giusto? Se ami una persona, non è che vuoi il suo bene? Quindi vogliamo considerare le nostre preghiere e iniziamo con Matteo 6, Padre nostro, che conosciamo, ma voglio analizzare alcune preghiere. Che, ricordate che il Padre nostro non è dato da pregare meccanicamente queste parole, queste sono verità da pregare, Non vediamo mai gli apostoli che pregano questa preghiera, ma vediamo spesso gli apostoli che pregano i componenti di questa preghiera. Quindi questo ci insegna per quali cose dovremmo pregare. Gesù sta insegnando, i discepoli avevano chiesto, insegnaci a pregare, come Giovanni ha insegnato i suoi discepoli. E lui ci insegna a pregare. Leggo dal versetto 9. Voi dunque pregate in questa maniera. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri debiti come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. E non esporci alle tentazioni, ma liberaci da maligno, perché tuo è il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. Allora, non sto qui per analizzare tutta questa preghiera. Se ricordo bene, ho fatto una serie di 7 sermoni su questa preghiera parecchi anni fa, ma voglio solo notare la maggioranza delle richieste riguardano bisogni terreni. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, dacci il nostro pane quotidiano e terreno. Perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo i nostri debitori, che non è terreno, è un bisogno spirituale. Non esporci alla tentazione, un bisogno spirituale, ma liberaci da maligno, perché tu hai il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Allora, solo dacci il nostro pane quotidiano. È una piccolissima parte della preghiera. Questo è come Gesù ci sta insegnando a pregare. Quindi, come che preghi? La maggioranza delle tue richieste sono terreni? Aiuta con quella malattia, sta male. Aiuta che ha bisogno di lavoro. Aiuta con questo problema. Aiuta mio figlio che sta facendo un esame a scuola. Alleggerisci il mio peso di lavoro. O con questi vicini accanto. O con parenti che ci portano problemi. Quali sono la maggioranza delle richieste? Gesù ci insegna, prega pure per pane quotidiano, ma la maggioranza è tutt'altro che pane quotidiano, è tutt'altro che bisogni terreni, è desiderare la gloria di Dio. La prima cosa di importanza di cuore è: sia santificato il tuo nome. Oh Signore, voglio che il tuo nome sia santificato, manda pure le prove. Ma serviti delle prove per santificare il tuo nome. Hai mai detto a Dio, tieni pure questa prova nella mia vita, ma santifica il tuo nome tramite questo. Hai mai detto questo a Dio? È una buona preghiera. Se non preghi quello, c'è qualcosa di sbagliato. Se non ti fidi di Dio, se tu desideri, toglimi questa prova, ma non è che sia santificato il tuo nome, non bisogna neanche pregare, perché non hai al cuore Dio. Lo vuoi come qualunque pagano vuole Dio per aiutarti, ma se non vuoi la sua gloria c'è un problema grave. Infatti, se uno prega, 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 ma non sta pregando per Dio di essere glorificato, per il suo nome di essere santificato, può fare a meno che pregare. Può fare a meno che pregare. Perché il cuore è nel posto sbagliato. Venga il tuo regno, oh Signore, voglio che tu sia conosciuto e che le persone ti ubbidiscono, vedono Cristo. Sia fatta la tua volontà, soprattutto nella mia vita. Questo è come pregare. Certo, se io non ho fame e sto morendo di fame, non posso andare fuori per promuovere il regno di Dio. E quindi chiedo, dacci il nostro pane quotidiano. dacci il nostro pane quotidiano. Perdonaci, perché Padre, se non ci perdoni, cosa posso fare? Non esporci alla tentazione, ma liberaci da maligno, perché Signore, Tu sai quanto siamo deboli noi stessi e voglio vivere in modo di portare il Tuo regno e fare la Tua volontà. Quindi proteggici dal maligno. Oh, e poi glorifico Dio. Tu hai il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Questo è come pregare. Trovate Salmo 67. Una preghiera dal salmista che tu noti che chiede qualcosa di terreno, ma lo chiede perché vuole vivere per la gloria di Dio. Leggo Salmo 67, inizio con la preghiera. Dio, abbi pietà di noi e ci benedica. Dio, faccia risplendere il suo volto su di noi affinché si conosca sulla terra la tua via e la tua salvezza fra tutte le nazioni. I popoli ti celebreranno, oh Dio, tutti quanti i popoli ti celebreranno. Le nazioni si rallegreranno e giubileranno perché tu giudicherai i popoli rettamente e condurrai le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, oh Dio, ti lodino i popoli tutti. La terra produrrà il suo frutto, Dio. Il nostro Dio ci benedirà. Dio ci benedirà. E tutte le estremità della terra lo temeranno. Lui chiede benedizione anche terreno, all'inizio. Quando dice, abbi pietà di noi e ci benedica, Dio faccia risplendere il suo volto su di noi. Ma perché? Affinché si conosca sulla terra la tua vita, la tua via e la tua salvezza fra tutte le nazioni. Signore, è come per dire, Signore, dammi soldi, non per avere una casa più bella e viaggiare, affinché posso investire più a far conoscere il tuo regno. O Signore, dammi buona salute perché voglio andare fuori e proclamare a tutti, non perché non voglio essere ammalato. Però Signore, se la malattia porterebbe più gloria a te, manda pure la malattia. E dammi la grazia di essere una luce nelle sofferenze che possono vedere la tua potenza. Questo è pregare per la gloria di Dio. Questo è pregare, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Avete visto che questo è molto simile al Padre nostro? Trovate Efesini 1, la preghiera 15 a 21, Efesini 1, da 15 a 21. Paolo amava profondamente le persone. Quante di queste preghiere è richiesta per il loro bene terreno? Notate mentre leggo, elencate quante richieste per il loro bene terreno ci. Inizio in capitolo 1, versetto 15. Perciò anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui e illumini gli occhi della vostra mente, affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della forza e della sua potenza che Egli ha messo nato in Cristo, risuscitandolo dai morti, facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina, non solo in questo mondo, ma anche in quello a venire. Avete visto? Non ha chiesto nulla che riguardava la loro vita terrena. Non ha chiesto per un lavoro migliore, per buona salute, per guarigione, per meno problemi. Ha pregato solo che potevano conoscere le grandi verità e la potenza di Dio in loro, la ricchezza della salvezza, dell'eredità. Perché se tu conosci quella ricchezza, tu stai bene. Tu stai bene. Indipendente dalle tue circostanze. E lui li amava e voleva che stessero bene. E quindi pregava quello. Che cosa preghi tu? La base della vita cristiana. Come riscrive i credenti in Romani 8:28? Come riscrivi i credenti? In quale frase? Quelli che amano Dio. Il metro di essere un vero credente è quelli che amano Dio, veramente amano Dio. Ma come posso amare Dio? Posso amare Dio quando vedo l'amore di Dio per me. Conosciamo tutti 1 Giovanni 4, 19, noi lo amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Allora, trovate Efesini 3, 14 a 21. La base della vera salvezza è amare Dio. Ma questo non è un amore che dovete amare Dio, questo è un amore di vedere l'amore di Dio e rispondere con amore. Quindi Paolo, pregando per i credenti in Efeso e pregando per noi tramite le scritture, ed è quello che noi dobbiamo pregare. Sono preghiere modelli per noi. Prega che possano conoscere l'amore di Dio. Leggo dal versetto 14. Per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale prende in nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra, perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché, radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora a colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente, al di là di quanto chiediamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Cosa prega Paolo qui? Qui cosa prega per quanto riguarda bisogni pratici, per quanto riguarda la scuola, il lavoro, guarigione, il lavoro? Zero! Perché li amava troppo. Pregava per loro, per dire, operare, mostrando loro più del suo amore. Perché se tu conosci l'amore di Dio, tu puoi essere in afflizione, malattie, in prigione, maltrattato, perseguitato, tu hai gioia. E se tu non conosci l'amore di Dio, tu puoi avere un bel lavoro, ottima salute, tutto va bene, una vita facilissimo. La tua villa separata senza problemi da vicino o da nessuno e tu non stai bene. Non stai bene in base alle circostanze, stai bene perché tu conosci l'amore di Dio per te che ti spinge ad amare Dio e perciò Paolo prega. Oh, che possono, Signore, opera, opera in loro per farli conoscere di più del tuo amore che supera la conoscenza. Perché cosa preghi? Filippesi 1, da 9 ad 11. Pensate al Padre nostro. Nel Padre nostro abbiamo letto sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Ok, ricordate quelle richieste, perché troviamo le stesse richieste qua. Filippesi 1, 9 e 11, Paolo che prega per i credenti e dice: e per questo prego, che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, alla gloria e lode di Dio. Nulla. Non è sbagliato pregare per guarigione o lavoro, pane quotidiano, ma non c'è nulla di quello qua, perché lui pregava per le cose più importanti. E pregava che potessero vivere in modo puro, senza macchia. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. In modo di portare, di essere ripieni di frutti di giustizia, sia santificato il tuo nome. Cosa sono frutti di giustizia? Buone opere, cosa sono? Quando la tua vita stimola qualcun altro a vedere più di Dio. Frutti di giustizia. E lui prega che possiamo essere pieni, ripieni di frutti di giustizia. Perché così il nome di Dio viene santificato. E leggo questo e dico: perché cosa sto pregando? Perché cosa stai pregando? Colossesi 1, leggiamo da 9 a 12. Avevo sentito di questi credenti che c'era frutto di vera salvezza in loro, e così Paolo, incoraggiato da questo, pregava. E cosa prega? Colossesi 1, da 9 a 12. Aveva sentito del loro buon cammino, la fede, la fatica del loro amore, speranza in Gesù Cristo, e prega. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà in ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza, con gioia, rendendo grazie al Padre, che ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Poco da dire qui. Di nuovo, è validissimo pregare per i bisogni terreni, ma dovrebbe essere la più piccola parte delle nostre preghiere. Dovrebbero essere la più piccola parte. E come, parlando solo di cose terrene, è come avere una persona cara con una malattia gravissima e deve andare in ospedale e c'è un dottore bravissimo e ci sono vari che non sono bravi per niente, i loro pazienti muoiono e non hai scelto quale dottore, e tu preghi: oh Signore, ti prego che possa avere una camera bella, una stanza bella, Signore. E scusami, parlando di cose terreni, una camera bella, parlando solo di cose terreni, ma prega per il dottore bravo e buono. Se è la stanza più brutta che ci sia, che importa? E se noi preghiamo per cose terrene e non per le cose spirituali, è stolto. Non è amare le persone. Non è amare le persone nella nostra vita e gli altri. Non è amare i nostri figli, i nostri coniugi, i nostri fratelli, le nostre sorelle, gli altri. Non è amare Dio. Perché cosa stiamo pregando? qui parlava di piacere a Dio in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona, crescendo nella conoscenza del nostro Dio, che comprende e conoscere di più il suo amore. Perché se non conosco bene Dio, con quale cuore faccio buone opere? Pensate a questo. Se non conosco più Dio e non conosco il suo amore, con quale cuore faccio le buone opere che faccio? Con quale cuore? Primo Giovanni ci ha dato i suoi comandi. Se amiamo Dio, seguiamo i suoi comandamenti, ubbidiamo i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. Ma se io non conosco Dio di più, se non conosco più il suo amore, i suoi comandamenti sono gravosi. Interessante. Paolo pregava che possiamo compiere buone opere. Sì, è santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Ma pregava spesso che possiamo conoscere l'amore di Dio, conoscere più Dio, perché poi diventa una gioia vivere per l'eternità. Pregava in Efesini 1, 15 a 21, quello che era, pregava che possiamo conoscere le ricchezze della nostra eredità, perché così non voglio sprecare tutto il cuore sulle cose terrene, ma vogliamo spingere per le cose eterne. Paolo, quando ha scritto Colossesi, si trova in catene, e chiedeva preghiera per se stesso. Era in catene. Cosa prega, cosa chiede per se stesso? Pregate per me che cosa? Colossesi 4, 2 a 4. Colossesi 4, 2 a 4. Sta stimolando loro a pregare, quanto è importante pregare. Leggo Colossesi 4, 2. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con ringraziamento, pregando nel medesimo tempo anche per noi, affinché Dio apra anche a noi la porta della parola per annunziare il mistero di Cristo, a motivo del quale sono anche prigioniero, in modo che lo faccio conoscere, parlandone come devo. Incredibile. Paolo in catene, e la sua richiesta non era: basta che io possa essere liberato. No. Pregate che posso avere una porta aperta e poi che posso parlare in modo giusto per annunciare Cristo. Paolo non chiedeva: pregate che possa essere liberato da questa prigionia ingiusta, ed era ingiusta. No, pregate che possa avere una porta aperta per annunciare il mistero di Cristo. Mistero di Cristo, che il mistero di Cristo, ricordate, è Cristo nei gentili, e Paolo si trovava prigioniero dai Romani. Questo mi stimola molto ad esaminarmi, per che cosa sto pregando. Sto pregando per porte aperte o per meno problemi? Tito 2 non è una preghiera, ma ci ricorda il motivo per cui Gesù Cristo ci ha salvati, che dovrebbe dirigere le nostre preghiere. Tito 2, leggo 11 a 14. Tito 2, 11 a 14, un brano ricchissimo. Infatti, la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nel mondo presente sobriamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Tanto, tanto. Ognuno di questi brani merita almeno un sermone per ciascuno, ma un popolo speciale vuol dire un possesso speciale. Vuol dire tutto appartiene a Dio, ma questo non è appartiene a Dio come tutto il mondo. No, questo è qualcosa di molto speciale, prezioso a Dio. Gesù Cristo ci ha riscattati, ci ha salvati a grande prezzo affinché fossimo il suo possesso speciale, un popolo zelante nelle buone opere. Zelante, una passione forte per le buone opere, scusate. Se è una passione, pregherò per quello? Certo. E se non prego per quello, posso dire che è la mia passione? Un assoluto no. Se non sto pregando, oh Signore, dammi oggi la possibilità di compiere buone opere, di aiutare altri a vedere più di te, a conoscerti di più. Se non sto pregando quello, non è la mia passione. E se non è la mia passione, al massimo sono molto ammalato spiritualmente parlando. Ma c'è guarigione. C'è guarigione. C'è guarigione quando confessiamo i nostri peccati. Quando dice, Signore, cambia il mio cuore. E quanto è fiacco il mio cuore, quanto è freddo il mio cuore. Perdonami e cambiami. Cambiami. E poi comincio a cambiare io situazione nella mia vita. Io non devo controllare le notizie. Non devo vedere i social media. Non devo seguire gli amici su WhatsApp. Io non, no, io ho bisogno di te, Signore, perché guardo il mio cuore. Non ho bisogno di ripassare nella testa le ingiustizie della vita, della situazione di lavoro, qui o là, i miei problemi. Non mi giova nulla ripassare tutto quello. Mi giova ripassare chi sei tu, chi è Gesù Cristo, qual è la mia eredità eterna, che prezzo ha pagato Gesù Cristo. Mi giova ripassare quello. Di cosa stai riempiendo i tuoi pensieri, che determinerà molto quello per cui pregherai. Quindi voglio semplicemente invitarci a valutare, a fare un esame medico della condizione della nostra anima. È uno dei modi migliori è di esaminare onestamente per che cosa stiamo pregando. Perché veramente vi rivela moltissimo. Non so se avete notato, ma in vari brani aveva detto, e ci sono tanti altri, di pregare con ringraziamento. Con ringraziamento. E quindi vi lascio semplicemente con un appello, un invito a dire, Signore, aiutami ad essere onesto con me stesso, a valutare che cosa sto pregando, perché mi aiuterà, non è sempre piacevole, ma mi aiuterà a capire veramente la condizione del mio cuore. Poi, se posso aggiungere qui, se io sto pregando per mio piccolo cerchio, le persone preziose a me, il mio cuore non è tanto per Dio, è per la mia famiglia, i miei cari, che non è per Dio. È sbagliato pregare per i miei cari? No, certo non è sbagliato. Ma se questo è dove vanno le mie preghiere, non mi interessa tanto il regno di Dio, mi interessa che la mia famiglia stia bene, magari qualche persona cara a me. Questo è un brutto segno. O che possiamo desiderare quello che Gesù ci insegna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, questo è il mio desiderio. È il tuo desiderio? O che Dio possa mostrarci il buono che possa essere fortificato e mostrarci il marcio che possa essere confessato. E grazie a Dio, in Cristo possiamo crescere. E voglio fare quello, perché vi dico una cosa, se le nostre preghiere sono povere, la nostra gioia sarà poca. E quando vediamo l'opera di Dio, quando desideriamo l'opera di Dio, che abbiamo gioia sentendo dell'opera di Dio. E questa è una grande gioia che desidero per ciascuno, preghiamo. Oh Padre, ti ringrazio per la tua parola. È potente, è una spada a doppio taglio. Non è che possiamo tagliare gli altri. No, questa spada torna a noi. stasera guardando questi esempi di preghiere, vediamo che spesso le nostre preghiere sono mancanti e spesso abbiamo poco sul cuore un desiderio per la tua gloria. E viviamo molto legato al mondo e poco legato al cielo. E dobbiamo veramente chiederti perdono. Noi siamo nel mondo, ma se siamo salvati non siamo del mondo. La nostra cittadinanza non è qui, è nei cieli. E vogliamo vivere aspettando e riaffrettando il ritorno di Cristo e perciò pregare per quello che riguarda quel giorno che vedremo Cristo. Vogliamo presentare a Lui, vogliamo avere una vita ripiena di frutti di giustizia per la Sua gloria. Opera in noi. Aiutaci a vederci per chi siamo. Grazie che in Cristo c'è perdono quando riconosciamo dove manchiamo. E grazie per lo Spirito. Vogliamo vivere il tempo che rimane, che sia poco o tanto, per la tua gloria. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.